Astro Nauticast. Astronauticast e stagione 11, episodio 9. Quando i numeri sono così vicini uno all'altro, uno può fare confusione, specialmente se come me non fa il regista e il conduttore da qualche settimana. Io sono Michael Sacchi, dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Con me c'è la parte della mia squadra. Oggi è il 23 di novembre 2017. E questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Come dicevo, con me ci sono tre dei nostri host regolari di Astronauticast, a partire da Verona con Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast. Ciao Mike, bentornato.
Grazie. E da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Come sempre vi accogliamo molto volentieri e speriamo che vi intratterremo con novità astronautiche per questa prossima oretta.
Da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Ok, allora questa settimana mi trovo a fare il regista e il conduttore, come non capitava da un po', e mi sembra di essere un po' l'octopus con mille tentacoli. In realtà ho solo due mani e non so se riesco a fare tutto, ma così l'abbiamo fatto per 10 stagioni, perché non riprovarci? Abbiamo una puntata interessante davanti a noi, abbiamo qualche news, niente di eclatante questa settimana, però qualche notizia, qualche nuova informazione su una missione giapponese verso una delle lune di Marte, un'esplorazione del sistema solare che ci piace sempre tanto, qualche informazione sul modulo di servizio di Orion, che continua, e poi il rinvio del lancio di Zuma, di cui avete parlato la settimana scorsa. Era imminente, non è accaduto, insomma cerchiamo di seguire abbastanza da vicino un po' tutti i lanci di SpaceX, menzioniamo anche questo. Poi le solite rubriche, il tour della stazione spaziale che continua, link della settimana e quant'altro. Direi che possiamo parlare, non ci sono da menzionare alcune attività di tipo amministrativo associativo. Non mi pare, sappiate che chi si sta iscrivendo adesso all'associazione non viene iscritto soltanto per il 2017 ma anche per il 2018, perché facendo scadere noi le tessere alla fine dell'anno ci sentiamo un po' in colpa a darvi un mese di membership. Quindi portate pazienza se vi siete appena iscritti, perché vi arriveranno le tessere insieme, quindi verosimilmente nell'inizio dell'anno che viene. Me ne parliamo poi magari nel dettaglio nell'interludio. Dicevamo allora che il modulo di servizio di Orion si appresta a essere consegnato?
Quasi, dipende da cosa intendi per consegnato. Il 9 novembre del 2017 l'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato un aggiornamento proprio sullo stato di avanzamento dei lavori, ha fornito una serie di dati, per esempio ha detto l'ESA che sono stati montati sul modulo di servizio 24 propulsori del sistema di controllo di assetto. Sono state realizzate l'80% delle circa 1100 saldature richieste soltanto dal sistema propulsivo del modulo di servizio. Poi sono stati anche installati e collegati 11 km di cavi per connettere i computer di bordo e il sistema di controllo dei pannelli solari, e sono stati fatti anche un'altra serie di lavori. Ricordiamo che stiamo parlando dell'European Service Module, l'ESM, cioè il contributo europeo alle missioni di esplorazione Orion che la NASA sta pianificando. Si tratta del della fornitura di due moduli di servizio per il momento per altrettante capsule Orion che verranno lanciate dal nuovo vettore SLS della NASA, anche questo in fase di sviluppo. Per la verità forse è più in ritardo proprio il vettore SLS con la capsula Orion, che si prevede di lanciare non prima dicembre del 2019. Perché venga rispettata questo periodo di lancio, il modulo di servizio che sta realizzando l'ESA, attualmente in fase di costruzione negli stabilimenti Airbus di Brema, dovrà essere consegnato nell'estate del 2018, quindi portato al Kennedy Space Center per l'integrazione poi per le fasi successive. Per rispettare i tempi, l'ESA sta organizzando turni nell'arco delle 24 ore per completare questo lavoro al veicolo. Ricordiamo che la prima missione si tratterà di una missione automatica senza equipaggio e il modulo di servizio fornisce i sistemi di propulsione, produzione dell'energia elettrica e supporto vitale nelle future missioni con equipaggio alla capsula Orion. Nella prima missione, di cui dicevamo è che il lancio è attualmente pianificato per il dicembre del 2019, si tratterà di una missione di collaudo per verificare il funzionamento del lanciatore, della capsula e di tutti i sistemi di bordo e poi naturalmente anche delle operazioni a terra. La seconda missione invece è prevista non prima per il 2021 e sarà la vera e propria prima missione con equipaggio, ma ancora di questa è ancora lontana, anche se l'ESA sempre nello stabilimento di Brema sta iniziando a costruire anche il secondo esemplare di modulo di servizio per questa seconda missione, che ripetiamo è il contributo europeo per queste missioni nell'ambito del programma della stazione spaziale, cioè l'ESA fornisce questo contributo al progetto e che è attualmente pianificata la prima missione, dicevamo, in automatica nello spazio cislunare. Verrà lanciata la seconda missione, dicevamo, non prima del 2021 e il modulo di servizio su cui è basato quello della capsula Orion è derivato da una parte del veicolo ATV che l'ESA aveva realizzato sempre per il programma della stazione spaziale per il veicolo di rifornimento automatico ATV, quindi sta sfruttando questa tecnologia per riprendere modificata sostanzialmente la parte non pressurizzata del veicolo per adattarla alla capsula Orion. Per l'articolo di questa notizia ringraziamo Giuseppe Corleo.
A me ha colpito il fatto che questo modulo di servizio non sia un modulo di test, sia proprio quello che andrà a volare.
Sì. Quello attualmente in fase di assemblaggio a Brema è proprio un flight article, cioè l'esemplare che verrà portato al Kennedy Space Center e poi integrato con il resto del lanciatore della capsula. E questo programma del nuovo lanciatore americano pesante SLS, di cui insomma si maligna molto, mi ricorda un po' uno stile quasi cinese in cui i passi vengono fatti ma a distanza di molto tempo l'uno dall'altro. Insomma, i cinesi si prendono il loro tempo tra una missione e l'altra, soprattutto le missioni con equipaggio, e in ambito americano insomma ci si prende tempo non tanto come scelta deliberata forse, ma come conseguenza di ritardi, carenza di finanziamenti, altre circostanze, indecisione politica e tutta una serie di fattori. Però ma per il momento... Dicevi, Mike?
Le similitudini forse non sono proprio così superficiali, perché se ci pensi entrambe le i progetti spaziali, quello nazionale americano, diciamo l'SLS in questo momento, e l'avanzamento dell'astronautica abitata cinese, sono senza un vero e proprio obiettivo. I cinesi hanno da percorrere le loro tappe per più o meno mettersi in pari con il resto della comunità astronautica, mentre invece gli americani devono mantenere la loro posizione. Ma entrambe le due spinte non sono così forti, non c'è l'obiettivo netto di superare un avversario, di raggiungere la Luna. Sono entrambe dei programmi di mantenimento, anche cioè per la Cina non è il mantenimento di uno status quo, ma è il mantenimento del percorso di allineamento, una roba del genere, no? Quindi effettivamente, come dici tu, sono due programmi con una spinta politica limitata e quindi più lenti rispetto alle velocità che ci ricordiamo, tra virgolette, del programma Apollo o magari di quello che viene sviluppato in ambito commerciale. Viceversa,
o anche a suo tempo il programma Shuttle,
sì,
che bene o male proseguiva con una certa regolarità.
Veronica diceva appunto che sarà il volo inaugurale per il modulo di servizio, sarà il volo inaugurale anche per il lanciatore stesso, quindi abbiamo anche questo aspetto.
E per la capsula? No, la capsula ha volato.
La capsula ha già volato.
Sì, giusto, con un Delta 4.
Esatto, ma volo con un'orbita molto ellittica per simulare le stesse situazioni che incontrerà nel rientro dopo un'orbita intorno alla Luna e il ritorno.
Mi fa pensare che quando abbiamo cominciato a vedere SpaceX, Sierra Nevada, Boeing cominciare a effettuare test e a collaudare parti delle loro capsule abitate, ci stavamo dicendo, caspita, Orion se ne parla da anni, chiaramente con contesti diversi, essendo nata nel programma Constellation, però ancora non si vede, e guarda che i privati arrivano. In realtà ci sono tanti ritardi ultimamente anche da quella parte, quindi ci troveremo ad avere, si spera, l'abbiamo già detto più volte, l'anno prossimo tra due anni, a parlare di missioni abitate come se piovesse.
Ingorghi spaziali, Space Jam, lanceranno tutti in quel periodo.
Ma perché comunque intanto l'Europa, almeno con questo modulo di servizio, come diceva Paolo, cerca di non buttare al vento il know-how,
l'esperienza
acquisita con ATV, e così preparando anche il secondo modulo di servizio, insomma, fa vedere che è presente, magari anche nell'ottica di avere prima o poi un astronauta europeo a bordo di una missione che possa andare oltre l'orbita
nello
bassa,
spazio profondo, sì.
Esatto. Quindi meglio che stare con le mani in mano, poi chiaramente con tutti i ritardi del caso, che insomma tutte le questioni che spesso vi raccontiamo qui nel podcast o nel forum.
Ma come diceva Paolo, la scelta di mettere un service module europeo non è necessariamente tecnica, non è che la NASA aveva bisogno di rivolgersi al mercato europeo per fare l'approvvigionamento di una parte così fondamentale del sistema. È più una cosa politica, per permettere all'Europa di continuare a finanziare le utenze di Columbus, diciamo, di partecipare in qualche modo alla stazione spaziale senza un versamento economico diretto. Ma è anche vero che è quasi un lock-in, nel senso che è vero, ne hanno fatti due, ma se dovesse continuare poi, a meno che il profilo di missione cambi sensibilmente, se si cominci a parlare di missioni nello spazio profondo, magari ci sono altre richieste per un altro tipo di modulo di servizio, ma non vedo perché non dovrebbe continuare una volta che è stato sviluppato. A meno che Lockheed Martin abbia in un cassetto un modulo di servizio già pronto, già compatibile con Orion.
Sviluppato in segreto.
Infatti. Però è verosimile che questa cosa continui.
Questo sarà un aspetto interessante del programma da seguire.
Speriamo solo che lo conservino decentemente tra l'arrivo in America e il lancio del primo SLS, che non faccia la fine di Nauka.
Pensiamo che gli standard...
Esatto.
Che non faccia la muffa.
Di produzione europei, diciamo, forse sono un po' migliori.
Quindi se passate da Brema portate un po' di cloro o qualcosa per disinfettarlo. Comunque, uno di quei programmi che, come dicevamo, ha fatto praticamente la storia del nostro podcast. Ne abbiamo parlato spalmato negli ultimi due lustri, di conseguenza stiamo a vedere dove andiamo. Qualche altra notizia, diciamo più a breve termine, perché le missioni non abitate hanno normalmente un orizzonte un pochino più breve, è quella della missione MMX, ovvero Mars Moon Explorer, di JAXA, dell'Agenzia Spaziale Giapponese. Con un lancio previsto per il 2024, sembra un anno nel futuro, però il tempo passa ed è quasi dietro l'angolo, è arrivato il momento di cominciare a concretizzare il corredo scientifico della missione. È una missione di esplorazione di Marte, e direte voi, un'altra? Più bella delle ultime, perché è un'esplorazione anche del sistema di asteroidi di Marte, in particolare dell'asteroide di satelliti, scusate, del satellite Phobos. Phobos Grunt non è nata molto bene e quindi non abbiamo avuto ancora una missione dedicata all'esplorazione di una luna di Marte. Speriamo che il Giappone abbia qualche fortuna in più. La missione sarà molto interessante perché avrà anche il compito di riportare alcuni campioni prelevati dalla luna Phobos. Il prelievo di campioni è un po' praticamente la specialità dei giapponesi, avendola collaudata con Hayabusa, si spera con Hayabusa 2, insomma comincia a diventare una costante, una specialità proprio dei giapponesi. La notizia di questa settimana è che NASA contribuirà a questa missione con uno strumento tra 7 strumenti scientifici a bordo della missione, che è volta, come dicevo, a studiare proprio le lune di Marte. Lo scopo è, come quasi sempre, investigare la formazione e validare alcuni modelli che descrivono come si sono formate o come sono arrivate in quel punto le lune di Marte. Sull'articolo a firma di Luca Frigerio su astronautinews.it ci sono delle dichiarazioni da parte di alcuni scienziati coinvolti nella missione, come Masaki Fujimoto e Thomas Zurbrücken, che descrivono che scoprire come si sono formate le lune di Marte ovviamente contribuirà a comprendere meglio la formazione del sistema solare e ad esempio l'arrivo di acqua sui pianeti come la Terra e come Marte nel passato, perché è stato ormai provato che il pianeta rosso ha un passato abbastanza bagnato. Uno di questi strumenti, dicevo, americano, si chiama Megane, che in giapponese significa occhiali, e proprio perché sono occhiali servono per vedere meglio e capire di cosa è fatta Phobos. È uno spettrografo a neutroni e raggi gamma che si occuperà di osservare i raggi gamma emessi dall'interazione tra Phobos e il vento solare altre particelle cariche provenienti dall'esterno del sistema solare, in pratica vedere il riflesso di Phobos e cercare di capire la composizione della Luna. Particolarmente interessante perché è quello che si fa normalmente per identificare la composizione di corpi celesti con sonde nelle vicinanze, utilizzando vari sistemi ottici o spettrografi, che sono tutti metodi abbastanza indiretti. In questo caso è molto interessante perché, essendo questa una missione di sample return, ovvero che permetterà di riportare un campione a terra, sarà possibile confrontare queste misure spettrografiche con qualcosa di effettivamente fisicamente presente sulla Terra riportato dalla sonda, quindi validare la bontà di questo tipo di investigazioni, o non soltanto validare la bontà ma anche migliorare l'interpretazione dei dati di altre missioni puramente di remote sensing che non permettono di avere dei campioni da analizzare. Quindi una di quelle missioni abbastanza leggere, tra virgolette, non sono quelle che finiranno nei libri di scuola, a meno che non faccia qualche scoperta straordinaria, ma che ci piace comunque seguire. Innanzitutto perché ci piacciono molto le missioni giapponesi e le loro avventure, ma anche per il loro interesse. NASA colloca questo strumento nell'ambito del programma Discovery, che è uno di quei programmi dove si cerca di iterare molto velocemente e portare nel giro di 10 anni una missione, in questo caso uno strumento, dalla progettazione alla validazione, al lancio e all'ottenimento di risultati scientifici, e quindi i migliori auguri a JAXA e a NASA per MMX.
In realtà io mi aspetto una buona copertura anche mediatica di questa missione, perché essendo una missione che si avvicinerà alle lune di Marte per prelevare campioni e comunque per osservarla da vicino, mi aspetto anche delle belle inquadrature da space art, da film di fantascienza, di queste lune con Marte sullo sfondo, anzi le auspico come appassionato. Ricordiamo che quello sarà un periodo favorevole, l'inizio degli anni 20, per noi appassionati ingordi di immagini, perché l'abbiamo ricordato nelle ultime due puntate, il rover Mars 2020 della NASA sarà pieno zeppo di sistemi di ripresa fotografica. Spero che i giapponesi, insomma, tengano conto anche di questo aspetto visivo della missione per regalarci queste immagini da arte spaziale, da ambientazione di fantascienza.
Sì, se vogliamo fare un confronto un po' come quello che ha fatto Cassini e le immagini che faceva durante le sue orbite intorno ai sistemi di Saturno.
Direi che le probabilità sono buone, visto se pensiamo come si chiamava quella, la sonda lunare giapponese che aveva la prima la prima telecamera HD in orbita intorno alla Luna, quindi chiaramente
e poi nel caso delle lune di Marte, essendo così vicine al pianeta, sarà veramente difficile togliere Marte di torno dall'inquadratura quindi bene o male fotobomberà abbastanza spesso, spero, le riprese delle lune di Marte.
Ci sono alcune foto dei due satelliti di Marte dall'orbita, credo, ma non è una cosa frequentissima avere un flyby ravvicinato tra le sonde che orbitano Marte e i due satelliti, perché sono veramente piccoli, sono dei sassolini confrontati con altri satelliti del Sistema Solare, quindi in questo caso avendo una missione direttamente dedicata a una di quelle due lune, le possibilità migliorano. Ok, e poi c'è un rinvio per SpaceX, che comunque ha già battuto ogni record quest'anno, e la Zuma verrà posticipata.
Sì, è stato posticipato per la seconda volta il payload Zuma a bordo di un Falcon 9. Doveva partire il 16 di novembre, il razzo era già in rampa, e all'ultimo momento però SpaceX ha comunicato il rinvio del lancio, non si sa con precisione perché, la prima volta non l'ha specificato. Hanno riproposto la data un paio di giorni dopo, il 18 di novembre, ma anche in quell'occasione il lancio non è avvenuto. In questo caso SpaceX ha twittato una specie di motivazione per questo rinvio. Parlavano di dover verificare meglio i dati relativi a dei test sui fairing di un'altra missione che hanno avuto in precedenza. In realtà, cioè, il razzo non aveva alcun problema, il payload, nonostante sia un satellite segreto coperto da mistero, non sembra che il problema appunto fosse rivolto al payload, c'era solo questa cosa relativa ai fairing. È possibile che ci si riferisca a quel sistema di recupero dei fairing che SpaceX sta cercando di mettere a punto, potrebbe essere quello. Il payload è della Northrop Grumman ed è costruito per il governo americano. Ha un livello di segretezza fra i più alti. Dovete sapere che al KSC ci sono diversi, i vari payload hanno un diverso livello di segretezza, e questo è quello tra i più alti ed è allo stesso livello dello spazioplano X-37B e di satelliti per osservazioni strategiche. Questo satellite doveva essere lanciato all'interno del mese di novembre, quando ad aprile era stato deciso il periodo di lancio. La Northrop Grumman aveva dichiarato esplicitamente che dovesse essere lanciato entro la fine di novembre per dichiarare la missione di successo. Questo non sta avvenendo, e il fatto che il razzo sia stato rimosso dal pad 39A e riportato nell'hangar fa pensare che probabilmente non sarà lanciato nemmeno in questi giorni. Il fatto che sia stato rimosso, tra l'altro, fa anche pensare che non venga più lanciato, se potrà essere lanciato entro la fine dell'anno o nei prossimi mesi, non venga più lanciato dal Pad 39A, ma dal Pad 40. Questa era l'ultima missione dal 39A prima del lancio del Falcon Heavy, che è previsto per il 29 di dicembre. Quindi niente, attendiamo ulteriori notizie da SpaceX e speriamo di saperne nel frattempo qualcosa di più di questo misterioso satellite.
Sì, la rampa 40 era quella che era andata
a
distrutta
fuoco.
Dopo, sì, dopo l'incidente col satellite Amos, quindi questo ci dà anche l'indicazione che potenzialmente è di nuovo operativa,
esatto.
Se potrà cogliere il razzo con Zuma o chi che sia.
Ne avete parlato magari in una delle settimane precedenti? Si sapeva in che orbita sarebbe stato collocato questo misterioso payload?
Allora, si sapeva che il Falcon avrebbe tentato un atterraggio sulla landing zone.
Quindi probabilmente ecco. Niente di grosso o niente di geostazionaria?
Esatto, dipende sempre dal peso, però probabilmente... poi insomma tutti questi satelliti, cioè poi questo è un pensiero mio, coperti da segretezza fanno sempre pensare a satelliti di ricognizione, quindi si presuppone sempre comunque orbita bassa, insomma poi con tutti i se e i ma del caso.
E la presenza di una strettissima finestra di lancio può anche far pensare all'osservazione di qualcosa con un determinato angolo solare o qualcosa di simile,
una finale di calcio da qualche parte. No, non ce n'erano di eventi sportivi obbligatoria per novembre da imbucarsi
per
no?
Noi ci sarebbero state le qualificazioni mondiali, ma vabbè.
Anche quel lancio lì è stato un po' rinviato. Abort. Questo era un articolo di Massimo Orgiazzi. E questo ci porta dunque già al giro di boa. Non sto dimenticando nulla. Abbiamo allora il momento del giro di boa, dove ringraziamo i nostri articolisti, e già l'ho fatto durante gli articoli. Paolo l'ha fatto anche menzionando l'articolo di cui si stava occupando. È il modo in cui astronautinews.it rimane sul pezzo, insomma, continuando a a informare i nostri lettori su quello che succede nel panorama aerospaziale in lingua italiana, una delle poche fonti. Vi invito a ovviamente commentare o farci sapere qualcosa. Vedo che c'è una piccolissima comunità di commentatori che si sta sviluppando sulle pagine di astronautinews.it. C'è anche ovviamente forumastronautico.it per commentare in maniera magari un po' più tecnica questi articoli. La cosa che vi diciamo di solito in questo punto della puntata è come aiutarci. Ci sono vari modi per aiutarci. Il primo, quello più semplice, è quello di aprire portafogli, che è quello che manda avanti un po' la baracca. Abbiamo delle spese modeste ma presenti, che sono al 100% coperte grazie alla vostra generosità, degli ascoltatori e dei lettori di Astronauti News e dei soci ISA. In questa settimana ci troviamo a ringraziare Giorgio Beggiora, Gianpietro Ferrario, Davide Cerioni e qualche socio che penso sia stato ringraziato la settimana scorsa. Nessuna nuova tessera questa settimana. L'altro modo per aiutarci è quello di esporre accidentalmente i vostri amici sui social network al nostro contenuto. Se trovate qualcosa che vi è piaciuto, cliccate uno di quei bottoni di condivisione. Se siete paranoici, li avete disattivati tutti perché non volete essere tracciati, copiateli e incollateli sul vostro social network preferito, e che chissà che qualcuno venga esposto accidentalmente a quello che facciamo, ai nostri contenuti, e scopra una passione insospettata per l'astronautica. Ovviamente il modo più indicato e più canonico è quello di iscriversi a ISA. Diventare soci dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio significa dire: mi piace quello che state facendo, voglio essere parte. Non necessariamente dovete fare qualcosa, anche se ovviamente aiuto e collaborazione coordinarsi su forumastronautico.it sono benvenute, ma anche semplicemente avere una tesserina che dice io aiuto è un aiuto molto importante. Detto questo, passiamo alla seconda parte, ovvero quella delle rubriche. La prima è quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Per noi europei, Meteosat è diventato sinonimo di satellite meteorologico, di osservazione della Terra dallo spazio. E oggi, 23 novembre, è il 40esimo anniversario, quindi un anniversario tondo, del lancio di Meteosat 1, avvenuto appunto il 23 novembre del 1977. È stato Meteosat 1, ma anche questa serie di satellite, un'innovazione per l'osservazione della Terra e per la meteorologia, perché ha consentito, almeno a noi europei, di osservare il pianeta tutto intero dallo spazio. Meteosat 1 venne lanciato da Cape Canaveral e immesso in un'orbita geostazionaria posizionata sul meridiano zero, cioè sul meridiano Greenwich, in modo da vedere le zone di nostro interesse geografico, quindi da riprendere soprattutto l'Europa. Il salto di qualità di questo modo di osservare la Terra è che da questa posizione il satellite ha potuto riprendere l'intero disco terrestre, consentendo ai meteorologi di studiare i fenomeni dell'atmosfera su una scala globale, su un contesto globale di ogni tipo di fenomeno, mentre prima di questa innovazione era necessario mettere insieme una serie di osservazioni, di misure e di osservazioni dell'atmosfera terrestre fatte da punti discreti situati per esempio in osservatori meteorologici a terra, su navi, aerei, palloni sonda, anche aquiloni, boe o altri sistemi di osservazione che fornivano dei dati discreti che era necessario mettere insieme con grande difficoltà. L'innovazione portata da Meteosat 1 fu quella dell'osservazione globale continua del pianeta tutto intero, che insieme con i modelli matematici consentì di rendere più efficienti e più affidabili le previsioni meteorologiche. Meteosat 1 disponeva di sistemi di ripresa fotografica in tre bande spettrali, nel visibile, nell'infrarosso e per la prima volta nella banda del vapore acqueo, che consentiva di seguire le masse di umidità e l'evoluzione delle masse di umidità per le previsioni meteorologiche. È stato quindi un traguardo tecnologico, scientifico e pratico molto importante per noi europei, e Meteosat 1 è stato soltanto il primo della prima serie di questa famiglia di satelliti meteorologici. La prima famiglia è stata costituita da 7 satelliti, ne è seguita una seconda versione con sensori migliorati e maggiori, ed è in fase di pianificazione anche una terza famiglia di satelliti Meteosat che saranno lanciati prossimamente. Per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo, e vorrei chiedere a Mike se può dirci qualche parola sull'aspetto istituzionale dei satelliti Meteosat, perché adesso, pur essendo stati lanciati all'epoca dall'ESA, sono gestiti da un'organizzazione diversa, EUMETSAT. Che cosa ci puoi dire?
Mi coglio un po' impreparato, probabilmente Marco sarebbe stato la persona più adatta, in quanto gli EUMETSAT sono un po' i suoi vicini di casa, un sacco di attività e di operazioni per Meteosat vengono svolte da Darmstadt. EUMETSAT si tratta di un'altra, onestamente non so se è più commerciale al momento o istituzionale, ma è un'altra di quelle organizzazioni sovranazionali, un po' come ESA, è semplicemente molto molto più focalizzata sull'osservazione della Terra.
Sì, volevo sottolineare che è una un'altra organizzazione internazionale con scopi di non soltanto di ricerca scientifica, ma anche scopi pratici, quindi l'utilizzo di questi prodotti di dati, di queste osservazioni per le previsioni meteorologiche, che collabora con l'ESA. Quindi, pensando alle attività spaziali europee, si pensa all'ESA, ma ci sono altre organizzazioni che mandano avanti programmi paralleli e a volte in collaborazione con l'ESA. Citiamo spesso Galileo, dove lavora Mike, ma anche EUMETSAT, che riguarda uno scopo diverso. Tra l'altro Meteosat 1 è stata un'innovazione anche dal punto di vista della trasmissione di dati, perché riuscendo il satellite Meteosat 1 a riprendere la Terra ogni 30 minuti ed eseguire una scansione dell'intero globo terrestre, dell'intero emisfero che osserva ogni 30 minuti, produceva una grande quantità, e i satelliti Meteosat producono una grande quantità di dati che hanno rappresentato la necessità di raccogliere ed elaborare questi dati, ha rappresentato un salto di qualità poi per l'ESA, per la raccolta e per la gestione.
Sì, tra l'altro il primo lancio, come dicevi, è avvenuto il primo satellite europeo per il meteo è avvenuto nel 1977, quindi la tecnologia, stavo mostrando delle immagini prima per chi ci segue in video, era questa, la qualità è invidiabile, insomma, non è una cosa così antiquata. Se vogliamo confrontarla con il primo satellite meteorologico in assoluto, che era ovviamente americano ed era il TIROS 1, queste erano le immagini che venivano ricevute da TIROS 1. Era un satellite in orbita bassa, non c'erano ancora satelliti geostazionari all'epoca, ma vi sfido a riconoscere quale parte del globo è rappresentata in questa immagine. Cioè, ovviamente c'è la cartina con il bigino per capirlo. Chiaramente dal punto di vista scientifico si potevano trarre informazioni anche con la tecnologia dell'epoca, ma noi con un po' di ritardo in Europa abbiamo fatto il nostro debutto con qualcosa di più gradevole.
Con Meteosat.
Anche la forma di Meteosat è strano, eh? E non poi, anni 70-80 c'erano un sacco di questi satelliti.
Andava di moda questo tipo di bus.
Perché erano probabilmente stabilizzati a rotazione, no?
Sì, stabilizzato a rotazione. E la seconda serie ha una forma simile, ma sono più grandi.
Già. Ok, grazie Paolo per averci fatto le previsioni del tempo del 1977. Se per caso avevate programmi per il weekend, sappiate che nei Pirenei è abbastanza pulito, la Spagna è un po' nuvoloso. Se avevate qualcosa da fare 30 anni fa. No, 40 anni fa. E poi c'è la prossima.
Sì, infatti è la mia età con i satelliti praticamente.
La prossima rubrica, ovvero quella dei tour dell'Avvero, che ho pronto qua.
Siamo nel nodo 3, il modulo Tranquility. Diamo le spalle al PMM e, alzando l'attrezzo a red, entriamo nel portellone posteriore per visitare il BEAM, il Bigelow Expandable Activity Module. Questo è un modulo espandibile arrivato sulla stazione spaziale nel 2016 ed è temporaneo, rimarrà qui fino al 2018. Già negli anni 60 la NASA aveva preso in considerazione l'idea di moduli gonfiabili, ma a causa delle decisioni del Congresso l'idea iniziale, il Trans-Hub, è stata soppressa. La Bigelow Aerospace ha preso in mano il progetto e ha costruito il BEAM. Questo tipo di moduli è interessante per capire se la tecnologia del gonfiabile può essere usata nello spazio. Le strutture costruite così sono facilmente trasportabili perché sono ripiegate all'interno delle navette cargo, occupano molto meno spazio dei moduli rigidi e di conseguenza il costo del viaggio si abbatte sensibilmente. Guardando oltre, gli habitat espandibili sono uno dei concetti che si stanno prendendo in considerazione per eventuali missioni nello spazio profondo, come quelle cislunari. oppure come habitat su un altro pianeta, e qui pensiamo a Marte. Per il momento il BIM è il primo prototipo sperimentale e ha lo scopo innanzitutto di capire se resiste alle vibrazioni del lancio, e questo l'abbiamo appurato. Poi se è in grado di gonfiarsi una volta che si fa entrare pressione sufficiente della stazione spaziale. E anche questo è stato testato, anche se durante il primo tentativo di espansione, che è avvenuto il 26 maggio del 2016, è stata riscontrata una pressione troppo alta all'interno del modulo durante il gonfiaggio e la procedura è stata fermata. La causa di questo problema si ritiene che sia stato il ritardo di 10 mesi del suo lancio. È rimasto troppo fermo in magazzino e le sue pareti, che erano già state piegate, si sono probabilmente appiccicate tra di loro. 2 giorni dopo il primo gonfiaggio, comunque, è stata ripresa l'attività e il modulo si è espanso perfettamente nel giro di 7 ore. La sua lunghezza totale è di quasi 4 metri, con un diametro di 3 metri. I primi astronauti ad avere l'onore di aprire il portellone ed entrare sono stati Jeff Williams e Oleg Skripochka dopo 9 giorni dall'espansione e dopo che ovviamente la pressione è stata pareggiata a quella della stazione. I 2 astronauti sono entrati con delle torce a mano, perché il BIM non ha sistemi di energia interni, e hanno raccolto un campione di aria dall'interno per poi analizzarla. Hanno raccolto i dati di espansione dai sensori che erano già presenti all'interno di BIM dal lancio e hanno installato degli altri sensori, tipo quelli che analizzano la resistenza delle pareti ai micrometeoriti. In effetti, a maggio di quest'anno, del 2017, la strumentazione ha registrato alcuni impatti, ma i vari strati delle pareti hanno resistito benissimo. Nello sfortunato caso in cui un micrometeorite o un detrito spaziale dovesse penetrare una delle pareti di BIM, l'aria che separa i diversi strati di queste pareti verrebbe espulsa nello spazio con il detrito stesso. Così magari si sacrifica la parte di uno strato, ma perlomeno si evitano degli scoppi. Durante le operazioni standard, comunque, il portellone, l'hatch che mette in comunicazione il BIM con la stazione spaziale, di solito è chiuso, quindi qualsiasi cosa succeda alla pressione interna di questo modulo non verrebbe trasmessa all'ISS. Per quanto riguarda la resistenza all'ambiente esterno, è stato notato che i livelli di radiazione cosmica all'interno della stanza del BIM sono comparabili a quelli degli altri moduli rigidi, il che è una notizia molto positiva se pensiamo che questo modulo è fatto per lo più di stoffa ad alta tecnologia, ovviamente. Sempre in merito all'ambiente esterno, è interessante capire come le pareti resistano all'ossigeno atomico, che è uno dei maggiori costituenti dell'ambiente in bassa orbita terrestre dove si trova la stazione, perché questo ossigeno atomico tende a degradare alcuni tipi di materiali, soprattutto materiali non metallici, e il BIM è praticamente composto interamente da materiale non metallico, se andiamo ad escludere la parte che si aggancia alla stazione spaziale. Questo materiale ovviamente è stato testato in precedenza in un ambiente difficile, e la stoffa bianca attorno al BIM, che vediamo anche dalle telecamere, è resistente all'ossigeno atomico. Un altro test che si vuole fare con questo modulo è capire se su queste superfici di stoffa possono crescere colture batteriche. Ovviamente speriamo di no. L'interno, come vediamo, è fondamentalmente vuoto, a parte i rilevatori installati per studiare il modulo stesso. Qui non è previsto che venga immagazzinato niente, essendo un test. Meglio non correre rischi. BIM è arrivato sulla stazione spaziale a bordo di Dragon CRS-8 ed è stato estratto dal Canadarm 2, manovrato all'epoca da Tim Peake durante la sua Expedition 46-47. Una volta che verranno raccolti tutti i sensori e che sarà il momento di staccarlo, verrà appunto staccato dalla stazione sempre con il braccio robotico, ma non rientrerà a terra, si distruggerà a contatto con l'atmosfera, questo è previsto. Prima di questo evento, che comunque sarà nel 2018, gli astronauti entreranno nel modulo 3 o 4 volte all'anno per qualche ora, per poter recuperare i dati dei sensori e verificare le condizioni interne del modulo. Le condizioni esterne non saranno verificate di persona, nel senso che non sono previste attività extraveicolari che vadano ad ispezionare le pareti esterne del beam. Ci sono però le telecamere esterne alla stazione che riescono a raggiungere la sua area. Bene, usciamo dal beam, torniamo nel nodo 3, quindi in Tranquility, e proseguiamo con la prossima puntata l'avventura nel reparto americano. Credo di dover fare un'errata corrige, nel senso che sembra che Beam non venga staccato nel 2018, ma è notizia di questi giorni che la sua missione verrà, è possibile che venga estesa, ma si parla addirittura di 3 anni.
Sì, è sempre una di quelle cose in divenire, proprio perché sembra che stia rispondendo molto bene ai test che sta effettuando, e quindi ben venga per Beam e per questo tipo di tecnologia, che sicuramente potrebbe essere veramente promettente. Poi, tra l'altro, nel tuo servizio parlavi anche dell'ossigeno atomico e dei danni che può fare alle superfici non rigide. Se volete vedere un esempio di questo tipo di danno sulla ISS, vi basta guardare il portello dell'airlock verso l'esterno, che è una struttura semirigida, e quando gli astronauti in attività extraveicolare lo aprono si vede chiaramente come se fosse bruciato. Questo è proprio l'ossigeno atomico che ripressurizzano la parte interna dell'airlock, c'è un flusso d'aria abbastanza concentrato in quelle zone. Ecco, esatto, Mike sta facendo anche vedere una foto, e proprio sulla giuntura esterna si accumula l'ossigeno atomico, che alla lunga può dare questo effetto di bruciacchiatura, di abbrustolimento, non so come dire.
Probabilmente solo superossidato, no? Perché l'ossigeno atomico è O, non O2, quindi esatto. Non è quello che c'è. Ok. Vero, però sembra proprio sbruciacchiato. Va bene, questa era la puntata dei moduli ammuffiti, perché tra le possibili colture batteriche su Beam, Nauka e cos'è che era l'altro, il modulo di servizio di Orion che non verrà lanciato, forse chi lo sa.
Una puntata casearia. Con le muffe.
Micologicast. ma molto molto interessante, grazie Vero per questo tour. È abbastanza comune in effetti, comunque, anche in altre missioni spaziali non abitate, ad esempio, dove si è molto conservativi nella stima della durata. Si dice i MER sono garantiti per durare 90 giorni, chiedesi di Opportunity che va avanti da 10 anni, e quindi si spera che sarà qualcosa di simile anche per Beam. La missione verrà estesa, verrà utilizzato magari in maniera più operativa sulla stazione spaziale una volta che si prende più confidenza con la tecnologia dei moduli espandibili. E è anche il motivo per cui si fanno queste missioni, validare la bontà di questi materiali. Quindi avere una sorpresa è meglio di quello che i modelli dicevano, è un'ottima notizia, non soltanto perché effettivamente la tecnologia è disponibile e utilizzabile, ma soprattutto perché la validazione, questa permanenza di Beam a bordo della stazione spaziale ha il vantaggio di produrre dei dati che prima non si avevano. E con questo proseguiamo con i link della settimana. Il primo, vabbè, è quello del Meteosat, l'immagine di Meteosat, l'abbiamo già mostrata durante la storia di Nonno Apollo. Non c'è altro da aggiungere, vero Paolo?
Sì, è appunto la prima luce di Meteosat 1, cioè la prima immagine realizzata dal satellite, scattata in particolare, effettuata la ripresa il 9 dicembre del 1977, perché pur essendo stato lanciato il 23 novembre di quell'anno il satellite, arrivò in posizione nell'orbita operativa il 7 di dicembre e il 9 trasmise questa prima immagine che mostra appunto le previsioni del tempo di quel giorno. In particolare l'Italia, se riesco a vedere bene, era quasi completamente sotto le nubi, quindi giustamente era anche dicembre, quindi una situazione dell'atmosfera decisamente invernale.
Bene. E meno invernale invece sembra essere il clima sulla Guyana francese, dove si sta preparando la rampa di lancio per Ariane 6.
Sì, ho trovato questo bellissimo video di ottobre 2017 in cui vediamo proprio il pad di lancio dell'Ariane 6 in costruzione. Mi ha colpito perché non è cosa da tutti i giorni vedere un launchpad in costruzione. Avevamo visto qualche foto di Vostochny l'anno scorso, ma neanche in costruzione. Questo invece si vede proprio la fossa in cui vengono a disperdersi gli scarichi dei motori durante l'accensione. I vari edifici come il VAB o anche le rotaie che servono a trasportare il razzo dal VAB fino al pad di lancio. E niente, mi è piaciuto un sacco. E da qui a dove è posizionato è in Guyana francese, appunto, si trova a 4 km a nord-ovest dal ELA 3, che è l'attuale pad di lancio degli Ariane 5. E il primo utilizzo, il volo inaugurale dell'Ariane 6, si prevede verrà fatto il 16 luglio del 2020 con due satelliti Galileo Mike.
Uh-huh. Staremo a vedere.
Uh-uh.
E confrontando queste immagini con quelle di Vostochny, è bello perché si vedono tanti camion, tanta attività, non sembra una cosa abbandonata un po' lì a non finire. E vedo anche che le immagini riprese da droni stanno diventando molto molto popolari. A volte le usano anche al contrario, no? Fanno la ripresa col drone e poi vedono che effettivamente è più drammatica farla al contrario e succedono cose come al minuto 0,50 più o meno, dove c'è questa macchina che va in marcia indietro per parecchio tempo lì in basso a sinistra. Probabilmente il video era al contrario. Mi è caduto l'occhio mentre lo guardavo adesso. Come dice sempre Paolo, vorrei che mettessero 100 droni attorno a qualsiasi cosa spaziale, perché le immagini sono veramente bellissime.
E GoPro, e imbottire gli astronauti di GoPro.
Già. Detto questo, Astronauti Quiz, onestamente ragazzi è una settimana, sono un paio d'anni da per quanto mi riguarda da quando ho cambiato lavoro, che arrivo sempre un po' tirato e non ho preparato nulla questa sera. Quello che posso dire è che ho inviato i primi due adesivi di NASA che avevamo promesso ai due vincitori del primo quiz di questa stagione, ovvero quello che chiedeva il significato di Sputnik, quindi avendo avuto due diverse risposte valide, entrambe diverse ma valide, abbiamo inviato due adesivi. Spero che arrivino tra la posta tedesca e la posta italiana non facciano danni. E poi questo invece era la patch di Samantha, della missione di Samantha Cristoforetti, non sua, ma della missione di Samantha Cristoforetti, che avevo promesso per un quiz a cui non è stata data alcuna risposta. Direi che lo riproporremo magari un po' più avanti. Questa settimana facciamo un'altra pausa perché comunque è fine dell'anno. Nel 2018 studiate perché vi interroghiamo. Ci avanza da affrontare l'agenda astronautica per la prossima settimana, così che sapete come riempire le giornate fino alla prossima puntata.
Allora, abbiamo sabato 25 un probabile lancio di un lunga marcia cinese, un lunga marcia 3B, per mandare in orbita due satelliti della costellazione Beidou, ossia il sistema di geolocalizzazione cinese, insomma l'omologo del GPS di Galileo GLONASS, però per i cinesi. E poi abbiamo una lunga serie di contatti Aris la prossima settimana. Tra l'altro, cioè Paolo sta continuando questa attività di contatti Aris con veramente tanti contatti. Ieri ce n'è stato uno con una scuola italiana in cui era stato impegnato anche in prima persona il nostro Gian Pietro Ferrario. C'è stato un piccolo glitch, ma nel complesso il contatto è andato bene, perché oltre alla scuola di Villa Santa in provincia di Monza Brianza doveva esserci anche in collegamento una scuola francese, il College Pierre de Fermat di Tolosa, però per problemi tecnici non hanno potuto partecipare al collegamento, però fortunatamente a Villa Santa c'erano un gruppo di ragazzi che si era preparato le stesse domande che avrebbero dovuto fare dalla Francia, quindi di fatto sono state esposte a Paolo quante più domande possibili anche diciamo dalla controparte francese, anche se non dalla viva voce degli studenti francesi che avrebbero comunque parlato in italiano per questo contatto. Quindi
la crew di backup, insomma, come in una missione spaziale.
Esatto, anche per queste insomma, se vogliamo, una di queste attività collaterali quando si prepara un contatto Aris è anche questo, insomma, perché fare questa analogia che se nello spazio si fa di tutto per avere un backup per in caso di problemi avere la situazione risolvibile, questo è un classico esempio che si può un'analogia che può calzare. Quindi lunedì 27 partiamo con un contatto Aris, come al solito io qua clicco e non mi si pop-up alla finestra, tirerei due bestemmie ma non le tiro. È un contatto Aris che vede protagonista sempre Paolo Nespoli, con una scuola del canadese, e il contatto sarà via Telebridge con una stazione australiana di Victor Kilo 4 Kilo Hotel Zulu, quindi dall'Italia non sarà ascoltabile, però magari ci sarà qualche streaming o qualche modalità per poterla vedere in un secondo momento o per via traverso, come tra l'altro è stato fatto per i contatti Aris della settimana scorsa, che c'era uno streaming su YouTube che si poteva seguire. Martedì 28 abbiamo un lancio Soyuz Fregat con un satellite Meteor M. Sono satelliti meteorologici, questi Meteor M credo che siano anche di quella classe di satelliti che si possono ricevere con...
Sì. L'altro Meteor M siamo riusciti a riceverlo, no Ricky? Un po' più complicato dei vecchi Noah, ma si riesce con
come bisogna avere un programma per decodificare il segnale, un po' più complicato, però si riescono comunque a ricevere immagini molto molto belle di quello che sta riprendendo il satellite. Non sono immagini come quella di Meteosat che abbiamo visto prima, cioè che riprendono per intero la semisfera terrestre, perché questi satelliti non sono geostazionari ma sono in orbita eliosincrona solitamente, quindi vedrete una strisciata che in base a dove lo ricevete, ogni stazione di terra riceve diciamo un'immagine diversa, perché riceve quello che il satellite gli manda mentre sta passando in quello esatto istante.
Essendo satelliti in orbita bassa, come diceva Ricky, si nota la curvatura della terra negli estremi destra e sinistra dell'immagine, vedete che la Spagna sparisce un po' verso il basso e la Puglia sparisce un po' verso la Grecia.
Esatto, è un lancio che sarà effettuato da Vostochny alle 6:41 ora italiana. Sempre martedì 28 abbiamo appunto un altro contatto Aris, ve l'ho detto che sarebbe stata una lunga serie di contatti Aris, e sarà sempre un contatto con una scuola di Ottawa, quindi sempre stiamo parlando del Canada, e però la ground station stavolta sarà quella di India Kilo 1 Sierra Lima Delta, cioè sempre il nostro Claudio da Casale Monferrato, quindi potrete ricevere il downlink comodamente anche se siete radioamatori italiani e forse, visto che la sua stazione è attrezzata, potrebbe esserci anche un downlink HamTV. Ve lo sapremo dire, perché dipende un po' anche da altri fattori. Mercoledì 29 novembre è una giornata dedicata a Mission X. Mission X è una serie di eventi che gli astronauti fanno con gli studenti di varie scuole, e praticamente ci sono delle attività così gemellati, in cui gli studenti possono fare degli approfondimenti su quello che mangiano gli astronauti, su come si allenano gli astronauti in orbita, e praticamente possono fare una serie di attività a terra che l'astronauta ripete in orbita, e quindi riescono a raccogliere dei dati, magari paragonare quello che fanno loro a terra e con quello che viene svolto in orbita. È un'attività molto molto bella dal punto di vista divulgativo, e che fa capire agli studenti quello che è la routine, se vogliamo, di un astronauta, e fa scoprire degli aspetti che magari non sono così subito immediati, ma con questo tipo di attività si completano. E tra l'altro c'è un in-flight call in cui Paolo parlerà nello specifico di questa attività, quindi sarà anche molto bello per loro avere un feedback diretto dall'astronauta, ovviamente. Giovedì 30 abbiamo due contatti Ares, vedo che sono sempre con protagonista Paolo Nespoli. La prima è con la scuola La Salle, che è e l'istituto comprensivo Luigi IX di Mira, provincia di Venezia. Il contatto è alle 9 del mattino, però sarà via Telebridge con una stazione degli Stati Uniti, però anche in questo caso speriamo che ci sia uno streaming da vedere per seguire almeno la botta e risposta tra gli studenti e gli astronauti. Mentre in serata alle 18 ci sarà sempre Paolo Nespoli con una scuola del Rhode Island, quindi una scuola americana. Leggo che il contatto è via Telebridge, non è specificata la ground station, quindi non vi so dire esattamente dove passerà la ISS in quel momento. Per concludere, prima della puntata del podcast di giovedì prossimo, segnalo che all'Asia, alla sede di ASI, ci sarà un film per quanto riguarda la rassegna Spazio Cinema, che abbiamo già citato più volte, quindi ogni mesetto nell'auditorium nella sede principale di ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana propone un film di fantascienza. In questo caso ci sarà Moon, e l'ingresso è gratuito fino all'esaurimento post, e si potrà quindi assistere a questo film se nel caso non l'abbiate già visto. Comunque potrete vederlo nella cornice dell'Agenzia Spaziale Italiana, che se la visitate ci sono anche pannelli espositivi e cose interessanti da vedere, chiaramente se siete appassionati di astronautica.
Ma se non lo siete, perché ci state ascoltando?
Esatto.
Girando il sintonizzatore del web sono capitati su questo canale.
State facendo zapping su YouTube e ci avete trovato per sbaglio, è quello che chiamiamo esposizione accidentale.
Può darsi, perché i live streaming vengono messi in evidenza, raccomandati agli utenti in base alla loro navigazione, insomma il tipo di canali di video che guardano, quindi è possibile.
Ma quando capita abbiamo altri numeri in diretta, questa sera è una serata normale. Molto bene, allora l'appuntamento, come ha già detto Ricky, è per la prossima settimana, il 30 di novembre. No, non so se l'hai detto, che il giovedì c'è anche Astronauticast.
L'ho detto.
Direi che questo comincia a farci tirare i remi in barca, perché è arrivato il momento di salutarci. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. Da Verona.
Da Veronica da Verona è tutto, grazie per averci seguito.
Da Modena.
Ne approfitto anche per rispondere a una domanda in chat che ci chiedono se seguiremo la diretta del rientro di Paolo Nespoli. Non lo sappiamo ancora, l'orario è un po' ostico, se faremo qualcosa ve lo faremo sapere. Chiaramente siamo propensi nel farlo, però bisogna vedere un attimo anche abbiamo una vita e cerchiamo di accontentare tutti nel possibile.
La risposta è un sonoro e convinto forse.
Esatto. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Ricky da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Fino al prossimo episodio, come dicevamo, il 30 di novembre 2017, fino ad allora, ad Astra.
usa il VIX.